Se i dati affermano che in realtà l'Italia non è invasa dagli immigrati, com'è possibile che i fenomeni di intolleranza razziale si manifestano in modo sempre maggiore? Contribuisce il clima politico attuale oppure la nostra crisi economica?
L'immigrazione negli ultimi anni ha causato la richiesta di numerosi diritti da parte dei migranti, alcuni dei quali considerati spesso superflui e molto contestati dalla popolazione, fungendo da oggetti chiave di intolleranza. Accogliere per carità è quasi un obbligo morale, ma nei limiti del possibile, in quanto il problema andrebbe affrontato da ogni singolo paese, non soltanto da uno. L'odio sociale, così come il razzismo, non è diffuso di certo dalla propaganda politica, ma è diffuso dalle notizie quotidiane che narrano gli stupri degli stranieri, le risse per strada tra stranieri, l'attenzione ossessiva di alcune istituzioni nei confronti degli stranieri e l'aumento degli sbarchi in maniera notevole. Questa, a parer mio, è la vera diffusione dell'odio sociale, non è di certo causata da un ministro che chiude i porti per difendere i confini. Inoltre, il razzismo e l'odio sociale sono alimentati dalla possibile percezione di accantonamento mediatico, e spesso anche istituzionale, della fascia della popolazione italiana più povera, in quanto affranta dal suo passare in secondo piano in una società in cui l'attenzione è concentrata quasi esclusivamente sulla miseria del resto del mondo, che dà ormai l'impressione di aver dimenticato i problemi inerenti alla propria patria.
Può spiegarci perché il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto sicurezza? Alla luce di quali motivazioni giuridiche lui, che è il garante della Costituzione, l'ha fatto?
Quali saranno le conseguenze del decreto sicurezza sui minori non accompagnati?
Intanto vi ringrazio per le informazioni che ci avete dato. Mi avete fatto accorgere che molte informazioni che sapevo erano false. Come mai i giornalisti, che sono le principali fonti di sapere, non dicono la verità, ma bensì manipolano tutte le informazioni?
Io vorrei puntare, mi dispiace che un po' la sala si è svuotata dietro, l'attenzione su quanta intolleranza c'è dentro di noi. Perché noi, esseri umani dotati di ragione, dovremmo non avere comportamenti animali del controllo del territorio, no? Chi non fa parte del mio territorio è fuori. Deve stare fuori. Noi siamo animali dotati di ragione ed è per questo che noi dobbiamo aprirci all'altro. Ma stiamo attenti, l'altro è anche il compagno di scuola che è diverso da me. L'altro è il compagno di scuola che è goffo. L'altro è il compagno di scuola che legge male mentre ripete una lezione o mentre legge un libro, eppure siamo pronti ad attaccarlo. Pensiamoci. E allora io dico, le agenzie educative, e sapete a chi mi rivolgo? La famiglia, la scuola, la chiesa per chi la frequenta, le associazioni sì, che frequentiamo sin da piccoli, le società sportive, ci dovrebbero insegnare a questo. E allora forse in quel momento, se ognuno di noi riflettesse sul proprio stile di tolleranza, di accoglienza, allora forse potremmo parlare di integrazione. Solo a quel punto potremmo parlare di questo. E allora il problema della economia di un paese che in questo momento è azzerato. E allora quello è un problema che va oltre ed è un problema che coinvolge tutto. La politica attuale di intolleranza, io dico e penso, ha scatenato soltanto animi intolleranti.
Era, diciamo, un intento di questa conferenza e delle altre che si sono fatte, quello cioè di informare sulla realtà invece che sulla rappresentazione della realtà. Quindi dico già è positivo questo. Poi è chiaro che la diversificazione delle idee, delle opinioni, degli interventi ci sta. L'importante è continuare su questa strada. Purtroppo la rappresentazione della realtà è molto distante dalla realtà. Poi ognuno si può fare un'idea, quella che vuole, senza fare discorsi ovviamente lucubrare su quello che dobbiamo fare o non dobbiamo fare, dobbiamo solo riportare, secondo me, la realtà non solo i ragazzi, che a volte sanno capire molto più di noi adulti e sono molto grata, devo dire, per la funzione educativa, oltre che informativa, che ha avuto l'intervento fatto dalla giornalista Tilotta, perché non copritevi gli occhi come ho visto fare di fronte a queste immagini, le dovete conoscere nude e crude come sono. Non rifugiamoci sulla rappresentazione data dai media o da certi, ovviamente, rappresentanti, cosiddetti rappresentanti dei cittadini. Deve finire questa contrapposizione tra la realtà e la sua rappresentazione. Dobbiamo informarci tutti, non voglio pontificare e dire informatevi solo voi. Informiamoci insieme, ragazzi, perché la realtà è molto diversa, è diversa. E diciamo così, i mezzi di distrazione, si diceva una volta, di massa, sono tanti. Per distogliere dai problemi reali si gioca sulla miseria del mondo e contrapporre poveri, una volta si diceva proletari, sottoproletari contro altri proletari, sottoproletari, poveri contro poveri, e noi ce la meniamo, perché tranquilli, dopo questo decreto sicurezza vedrete quanti posti di lavoro si creeranno in Italia, tantissimi, quindi riflettiamo sulle cose reali, ragazzi.
Il questionario riguardava la vostra percezione, dunque non c'erano risposte giuste o sbagliate, tranne la seconda. La prima, se vi ricordate, era: secondo te quali sono tra i seguenti i principali luoghi comuni sul tema delle migrazioni? La prima opzione, con il 14% è stata: l'immigrazione è in costante e drammatico aumento. Quindi questo è stato considerato il primo luogo comune. Il secondo, col 54%, i principali paesi di provenienza sono l'Africa e il Medio Oriente. Al terzo posto, col 84%, l'immigrazione è una conseguenza diretta della povertà. A seguire l'inserimento di molti immigrati nei circuiti criminali e della prostituzione. E poi vi sono legami tra migrazione e terrorismo. Ancora contrapposizione tra immigrati e poveri nazionali nel mercato del lavoro, si faceva riferimento a questo poc'anzi. L'ultima è maggiore impoverimento delle nazioni che accolgono i migranti. La seconda domanda invece prevedeva una sola opzione come risposta, e il quesito era: secondo te è diverso l'impatto che ha la migrazione sulle donne o sugli uomini? E le opzioni erano: sì, perché le donne sono i soggetti più deboli, hanno risposto a questa domanda, hanno scelto questa opzione solo fortunatamente l'11%. La maggior parte ha risposto no, perché l'esperienza che vivono uomini e donne migranti è ugualmente significativa, mentre un buon quasi 25%, 24,74%, è un dato interessante, risponde sì, perché le donne sono soggetti coinvolti nel lavoro riproduttivo e quindi più ricattabili. L'ultima opzione era no, perché le donne sono una percentuale più bassa tra i migranti. L'ultima domanda era formulata in questo modo: secondo te quali sono tra i seguenti i principali aspetti della migrazione femminile che richiedono specifiche politiche? Il dato più votato, con un 79%, è l'esposizione al rischio di sfruttamento sessuale e tratta. A seguire l'esposizione al rischio di violenza sessuale, l'esposizione al rischio di gravidanze subite a seguito di abusi e stupri nei luoghi di transito, le abbiamo viste purtroppo, e poi la discriminazione multipla, quella intersezionale, cioè una discriminazione che aggiunge alla discriminazione per il colore della pelle, per la razza, anche quella di genere, spesso anche aggiunta a quella di religione. Ancora una restrizione dei diritti di scelta sessuale e riproduttivi, l'isolamento culturale che deriva dalla migrazione, ovviamente anche dal mondo del lavoro. Un'ultima percentuale piuttosto bassa ha indicato la migrazione di donne solo come capofamiglia, è una tendenza alla femminilizzazione dell'immigrazione.
La domanda: gestire meglio il flusso migratorio. Due o tre piccoli suggerimenti. Uno, distinguere diversi tipi di immigrati. Avete visto anche nella discussione che si passa dai rifugiati agli stupratori, agli immigrati poveri sbandati. Ecco, bisogna cercare di distinguere diversi tipi e forme di immigrazione e farsi delle domande più specifiche. Volete gli studenti oppure no? Volete le infermiere oppure no? Volete le assistenti familiari dette badanti oppure no? L'immigrazione è fatta di molti diversi tipi di immigrati ed è, diciamo, un senso comune sbagliato quello di appiattire il dibattito su quelli che non ci piacciono, su quelli che fanno paura, su quelli che suscitano allarme sociale. Secondo, se vogliamo avere meno richiedenti asilo, è importante aprire altri canali di immigrazione regolare, per esempio per lavoro stagionale. Vi segnalo che in Germania, in Giappone e anche negli Stati Uniti di Trump hanno varato nuove norme per favorire l'ingresso di persone per lavoro. E questo tende anche a disingolfare il canale dell'asilo. Quanto ai motivi per cui i giornali non dicono la verità, beh, ve lo dico con una battuta, non so se poi la dottoressa Tilotta vorrà aggiungere qualcosa. I politici temono di perdere elettori, i giornali temono di perdere lettori, ne hanno persi già tanti, quindi fanno fatica a distaccarsi da quello che i loro lettori vogliono leggere. La volta che il Corriere della Sera scrive delle cose come quelle che abbiamo detto qui stamattina, non è che cambierebbe la mentalità dei suoi lettori, purtroppo perderebbe lettori. Molti che leggono il Corriere andrebbero a comprare un altro giornale che è più vicino alla loro sensibilità e al loro modo di vedere le questioni. Sì, poi i motivi per cui cresce l'intolleranza, ecco, rispondo a questo, ma c'è un punto di Bauman che dice così: ci sono tre modi di dire la sicurezza. Per piacere, ragazzi, abbiamo quasi finito. La sicurezza rispetto alle grandi sfide esistenziali: avrò ancora un lavoro, avrò ancora una pensione, i miei figli riusciranno a trovare un futuro. Rispetto a questo problema, con la globalizzazione gestita come sappiamo, la sicurezza è diminuita. Il secondo livello è quello delle certezze morali, il giusto, l'ingiusto, il vero, il falso, la realtà spirituale oppure no. Anche a livello di certezze morali la sicurezza è diminuita e il singolo cittadino non può farci niente. L'attenzione allora si sposta sul terzo livello, quello dell'incolumità. Sarò sicuro a casa mia? Il mio quartiere è un luogo sicuro dove vivere, mia figlia potrà tornare tranquilla a casa. Ecco allora che questo è l'unico livello su cui la gente ha l'impressione di poter fare qualcosa per la propria sicurezza. Ecco la domanda di armi private, la crescita in generale della domanda di armi e la connessa idea che viviamo in un mondo molto insicuro e bisogna difendersi armandosi. Di qui anche la paura dell'immigrazione, delle facce strane che girano nel quartiere. E aggiungerei, gli immigrati e in particolare i rifugiati delle ultime ondate, distinguiamo, hanno un ruolo che anche nel passato le minoranze deboli hanno ricoperto. Minoranze deboli e facilmente isolabili, quello del capro espiatorio. Con la globalizzazione e l'insicurezza, la precarietà economica, è difficile prendersela con poteri astratti e lontani, i poteri finanziari, i lupi di Wall Street. È più facile prendersela, come abbiamo anche sentito in alcuni interventi, con il giovane africano arrivato qualche giorno fa. Si pensa che sia lui il responsabile della povertà degli italiani. Si pensa con questo senso vittimistico che lo Stato faccia troppo per gli immigrati e trascuri gli italiani, come se le pensioni o la sanità date agli italiani fossero caramelle e non miliardi di euro delle tasse che vanno a favore degli italiani bisognosi. Ecco, credo che il rifugiato sia il capro espiatorio dei nostri tempi, come l'abbiamo già visto nella storia europea del passato.
Ha una politica che prova, soprattutto quella dei comuni, cioè degli assessori, dei sindaci, che prova a organizzare il territorio, occuparsi soltanto di organizzare il consenso non serve a niente. Cioè, che cosa?
Per favore, per favore. Gli ultimi minuti di pazienza, però così non andiamo da nessuna parte.
No, sul serio, molto breve, anche perché penso che oggi gli input siano stati tanti. Quindi chi lavora nei territori deve provare a occuparsi di migliorare la qualità della vita di tutte le persone che vivono nel proprio territorio. Al di là di tutto quello che può accadere, al di là degli slogan, di tutto quello che accade. Questa è una città dove ci sono molte famiglie che vivono in difficoltà. L'ho detto prima e provo a ripeterlo. Noi abbiamo 2.000 famiglie all'ISS dell'emergenza abitativa, però abbiamo circa 10.000 famiglie che in questo momento prendono il reddito di inclusione e stimiamo che diventeranno il doppio col reddito di cittadinanza, quindi vuol dire che sono famiglie che vivono una situazione di difficoltà. Ma la presa in carico dei bisogni delle persone, di tutte le persone, non come si sta facendo, perché io e potremmo fare un incontro anche solo su questo, su come il welfare si è evoluto in questi anni, perché noi veniamo da un tempo dove le politiche di welfare sono andate sempre più diminuendo e sono rimaste quelle fisse, le pensioni e altro, la sanità che per fortuna in Italia garantisce tutti e che tutti possono rivolgersi ed avere le proprie cure mediche, al contrario di altri paesi dove questo non è possibile. Però rispetto alle politiche di welfare, di inclusione, per molti anni siamo andati verso l'abbassamento dei livelli minimi di assistenza, di livelli minimi essenziali. Ma in questo momento vi assicuro, questa città è in controtendenza rispetto a questo. Noi stiamo lavorando per prenderci carico di tutti, ed è l'unica ricetta che conosciamo. Non c'è la violenza di uno e la violenza dell'altro, la povertà di uno e la povertà dell'altro. Le persone che vivono in questa città devono essere prese in carico, al di là di dove sono nate e da dove vengono. Questa città accoglie con serenità i migranti di cui parlavamo prima e prova a fare progetti per tutte le persone che sono in difficoltà, senza fare differenza. Non può essere il luogo dove sono nato che mi fa avere più diritti rispetto a quelli che ogni singola persona deve avere. In questa città raccontatemi episodi di violenza che sono accaduti in cui i migranti hanno attivato percorsi di violenza contro altri. Io, se qualcuno me ne porta più di due, lo invito a cena questa sera. Qui viviamo, no, ma sul serio, perché ho certezza, viviamo in una città dove il racket delle estorsioni è stato denunciato dai commercianti non italiani, che hanno portato i mafiosi a essere in tribunale, a essere denunciati. Come esiste la mafia nigeriana, e qui ringrazio il Centro Pio La Torre per il lavoro enorme che sta facendo, anche essendosi costituito parte civile, rispetto a una serie di processi. Un delinquente è un delinquente dovunque sia nato, una persona povera è una persona povera dovunque sia nata, e i percorsi che un comune deve mettere in campo lo sono per tutti. Non si tratta di difendere le barriere, io non ho confini, noi per fortuna siamo persone che non abbiamo confini da proteggere da nessuno. E poco fa il professore, e ho finito, citava Bauman e il bisogno di sicurezza che è insito dentro ciascuno di noi e che quindi proviamo a vivere in tutte le maniere. Oggi è un problema di come viviamo e ci rapportiamo col potere. Ora Magatti, potremmo invitarlo anche a fare un confronto con i ragazzi rispetto a com'è la nostra dimensione rispetto a dove si decidono le cose, ma il livello è parte, e lo ripeto e finisco e scompaio, parte sul serio da voi, dai desideri vostri, dai bisogni che vanno costruiti tutti assieme.
Noi questa mattina abbiamo cercato faticosamente di affermare il principio di realtà, non dandovi la nostra realtà, ma cercando di confrontarci sulla possibile vostra futura vita nell'apprendimento di quella che è la realtà. Perché lo slogan, la frase prima gli italiani, oppure tutti i nigeriani sono colpevoli, sono frasi che negano le norme e il principio di realtà. I dati dicono che non è così, il professore Ambrosini ha scritto libri su questo, per esempio sul rapporto tra criminalità straniera e criminalità italiana, e la responsabilità penale nel nostro ordinamento è individuale, i criminali vanno puniti. Ma non si può creare o accettare il concetto di colpa collettiva, quindi tutti i nigeriani o tutti gli immigrati colpevoli o tutti gli asilanti colpevoli perché uno commette un reato, perché la colpa collettiva è un principio nazista che ha caratterizzato lo sterminio degli ebrei nel secolo scorso e almeno chi ha una memoria storica questo non lo accetta, gli altri vadano a studiare. Lasciano il negazionismo dello sterminio degli ebrei e capiscono come è nato nel secolo scorso il nazismo e il fascismo in Germania e in Italia per vedere oggi il rischio che determinate tensioni in modo inconsulto possano riportare verso quei processi. Seconda cosa, il presidente Mattarella ha firmato, giustamente ha firmato una legge approvata dal Parlamento perché dopo aver detto al Parlamento di renderla conforme alla Costituzione questo non è successo, ma l'ha firmata per rispettare la volontà del Parlamento. Cioè di tutti voi elettori. Esiste poi la Corte Costituzionale che vive per questo, che valuterà se questa legge è conforme o meno a Costituzione. Quindi il Presidente Mattarella ha fatto un atto dovuto di rispetto verso la sovranità di tutto il Parlamento che rappresenta tutti i cittadini italiani, senza scavalcare, senza scorciatoie, senza tweet, senza social, perché le decisioni politiche devono passare in Parlamento e non con una comunicazione social avvelenata su dati falsificati. L'altra ultima cosa, la sicurezza è ammissibile soltanto nel riconoscimento reciproco. Questo vale tra di noi, vale qua dentro, vale nella città, vale a livello nazionale, vale a livello internazionale. Se noi cerchiamo di competere con altri paesi, chiudendo le frontiere e massacrando i migranti, creiamo i presupposti per la guerra all'estero. Oggi in Libia si spara, questa mattina, perché le forze sostenute dai francesi stanno attaccando quelle che noi sosteniamo del governo di Tripoli. C'è uno scontro durissimo tra milizie che sono sostenute da governi europei che apparentemente sono d'accordo ma in realtà si fanno la guerra per motivi economici. Ecco, seguiamo che succede in Libia anche in questa ottica, al di là dell'informazione ufficiale, e cogliamo anche il rischio che il nostro futuro sia, oltre che di scontro sociale nel nostro terreno diciamo più vicino, sia anche di guerra a livello internazionale, perché questo vi deve veramente fare paura e non che arrivino 40 persone soccorse in alto mare. Vi ringrazio.
Come giovani siciliani, già ve l'ho detto, vi portate appresso un abbigliamento fatto di pregiudizi. Voi siete lagnusi, non sapete parlare le lingue, non ne volete di lavorare, volete solo sussidi. Un sacco di cose che non è che sono false, state attenti, ma non sono necessariamente vere. Ognuno di voi ha il diritto di eccedere da questi insiemi, il diritto di non essere lagnuso, di non essere, di imparare bene le lingue, di essere una persona laboriosa, per esempio, contro tutti i pregiudizi. Questo ragionamento voi lo pagherete sulla vostra pelle. Di ieri la notizia che questa una ragazza che cercava un lavoro, non mi ricordo dove, il datore di lavoro ha sbagliato, ha risposto a Padova, ha risposto a lei invece che al suo altro collega e gli ha scritto: ma figurati se noi assumiamo una palermitana. Questi sono dei pregiudizi che voi avete cucito addosso. E che è bello il fatto che voi vogliate cedere ed è bello il fatto che voi non siate valutati sulla base di pregiudizi. Purtroppo oggi succede che questi pregiudizi riguardino categorie sociali molto ampie e che si aumentino i pregiudizi nei confronti di una categoria che è quella dei migranti, in cui la stragrande maggioranza di persone oneste pagano il comportamento di pochi, perché poi nessuno può venire qua a sostenere che nessun immigrato delinqua, ma chi l'ha detto? Nessuno può qua venire a sostenere che nessun palermitano o nessun migrante possano diventare dei terroristi. E ci mancherebbe. Chi è un terrorista? È una persona che decide di diventare terrorista. Ridurre una persona al pregiudizio nei suoi confronti è la cosa cosa peggiore che possiamo fare. E lo sapete perché è la cosa peggiore? Per un fatto. Perché a noi per ora c'è tanta gente che ci vuole convincere di avere paura. Di avere paura nonostante l'evidenza di un mondo che, statistiche alla mano, non è sempre più pericoloso. Noi oggi non dovremmo essere più preoccupati di ieri dei climinivolienti, ma lo siamo. Il problema, lo sapete qual è? Che non è tanto un problema di giusto o sbagliato, ma è anche un problema di qualità della vita. Voi volete vivere una vita che il vostro vicino è un potenziale nemico, un potenziale assassino, o, o una vita in cui il vostro nemico, il vostro vicino è un potenziale amico e magari una persona per bene? Perché la qualità della relazione che voi instaurerete dipende da questo genere di scelte. Io abito a Ballarò, in un quartiere ad altissima presenza migrante. Nel mio condominio ci sono circa l'80% di condomini che sono persone migranti. C'è una bella comunità che, quando facciamo una riunione di condominio, siamo contenti, non ho problemi di questa natura. Se io fossi arrivato convinto che accanto a casa mia abitavano degli stupratori, probabilmente non lo sarebbero diventati, ma certamente non saremmo diventati amici. Questo vi è chiaro. Questo tema della paura non è un problema di proporre la rivoluzione, il problema di proporre una qualità della vita migliore, perché gli intolleranti, i razzisti fanno una vita orribile. Le persone, perché invece vedono nell'incontro con chiunque, a prescindere dal fatto che sia migrante o italiano, una potenziale amico, una potenziale risorsa, una potenziale nuova relazione utile a noi, secondo me conducono anche un'esistenza migliore e più dignitosa.